considera l'armadillo.
Buongiorno, buongiorno e bentornati a tutti voi. In realtà sono io che sono tornata, ma va bene. Sono molto contenta di riprendere la trasmissione dopo queste due settimane praticamente di interruzione. Ci siamo sentiti qua e là, ma insomma non è la stessa cosa, mettiamola così. Come sempre non vi ho lasciati da solo perché la pagina Facebook Considera l'armadillo è sempre stata molto aggiornata, giorno notte, feste non feste, quindi se volete andate a visitarla perché comunque insomma un po' di cose le trovate. La pagina si chiama per l'appunto Considera l'armadillo e poi vi ricordo che c'è anche un indirizzo armadillo@radiopopolare.it da utilizzare per suggerimenti, critiche, osservazioni, eccetera, eccetera. Intanto, come sempre, potete comunicare con la trasmissione mentre siamo in onda con SMS e Telegram al 331 62 14 013 e con mail a diretta @popolarenetwork.it. Prima di dare la parola al nostro ospite, che sono felicissimo di avere con noi, anche perché ci parlerà di cose molto belle e interessanti, devo dire che abbraccio Eliana e tutti quelli del vecchio Faggio Onlus, perché purtroppo il 29 dicembre passato Nora, che era una l'anima del vecchio Faggio, non c'è più e naturalmente una notizia molto triste. Volevo però che l'abbraccio di Considera l'armadillo e di tutti noi ascoltatori andasse appunto a tutte le persone vicine a Nora e al vecchio Faggio Onlus. Ma eccolo invece il nostro ospite pazientissimo che è stato zitto fino adesso. Parlo di Piero Milani del Centro Fauna Selvatica Il Petti Rosso. Buongiorno Piero, grazie.
Ciao, vedo che mi conosci molto.
zitto perché ci avevi il cursore abbassato, sennò chissà quanto parlavi. Anche perché,
ciao a tutti.
Caro Piero Milani, abbiamo un sacco di cose da dire sulle belle...
Appena adesso abbiamo fatto un bellissimo post perché, come diciamo sempre, noi non lasciamo indietro nessuno e perché il Petti Rosso è così, è diverso. E dunque vuole continuare ad essere diverso anche nel 2022 e pertanto apre tendo una mano a tutti, anche quelli che sono i centri che possono essere in difficoltà.
Quindi io vedo adesso tu hai mandato un post che si aggancia a un altro grande amico di Considera l'armadillo, Massimo Vacchetta del Centro Recupero Ricci La Ninna, che aveva lanciato una sorta di SOS della serie lui è da solo e c'ha lì 170 ricci da curare, non c'aveva neanche un volontario e quindi insomma che dire.
Allora, qua non dovrebbe mai succedere in un centro perché il volontario del centro sa che non si può chiudere per ferie o per festività, perché gli animali continuano a soffrire, continuano ad essere in mezzo alla strada, ad aspettare un aiuto da qualcuno che insomma, deve essere affidabile e l'ha promesso e deve essere così.
Certo,
capito?
Per
quello che la prima cosa che io dico ai miei volontari, a quelli che stanno entrando, perché abbiamo fatto un posto anche di ricerca volontari, la formazione dura un anno e quest'anno noi testiamo veramente a ferro e fuoco il volontario, ed è per quella che la selezione è molto alta.
Certo.
Però su quello che rimane io posso contare.
Yeah.
E dunque io so che se c'è bisogno, anche se non è il suo turno, lui naturalmente lavoro permettendo, se no chi era un altro, prende e va.
Certo,
comunque
certo,
in mezzo alla strada non c'è mai rimasto nessuno.
È chiaro, okay? Certo che questa questione del Covid e via di seguito ha creato ulteriori difficoltà, complicazioni, come io dico tutti i giorni a tutti voi che lavorate quotidianamente sul campo. Certo che insomma è stato un ulteriore aggravante di complicazioni, insomma.
L'aggravante di complicazioni piove sul bagnato, perché anche il governo, insomma, certe persone che sono al governo, come anche se posso citare la Brambilla che ha cominciato a occuparsi di fauna selvatica, dice che sono stati stanziati milioni, ma quei milioni sono andati ad associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, pertanto associazioni nazionali, e non è arrivato a nessuno, a chi veramente si occupa di animali selvatici, perché i centri in Italia sono per l'80 o 90% tutte le associazioni locali, pertanto a quei centri che si occupano veramente di fauna selvatica non arriverà un becco di un quattrino, come
senti,
si dice.
Ma peraltro, Piero, i centri, i CRAS, diciamo così, usando l'acronimo necessario, questi centri che operano sul campo letteralmente hanno delle convenzioni con le regioni, ma sono in realtà degli spiccioli quelli che arrivano, o mi sbaglio?
Allora, intanto non tutte le regioni fanno convenzione con i centri, perché spesso e volentieri ritengono che non sia necessario, ma dall'altra parte poi uno non dice niente perché c'è una legge che lo prevede, la 157. Poi ci sono quelle istituzioni che non hanno bisogno di centri, perché l'animale è quasi sempre da sopprimere perché per le ferite riportate. Come è successo ultimamente in qualche regione italiana, che è meglio non far nomi perché ormai è un'abitudine in quei posti lì. Poi ci sono quelli che
dici, scusami, perché a cosa ti riferisci?
A degli animali che purtroppo in parica sono stati soppressi da veterinari e non si capisce bene il perché, e dunque si chiede anche delucidazioni, ma non si può mai sapere le ferite riportate. Noi, la nostra politica è provarci sempre,
certo,
prima di tutto, e dunque l'animale è prima di tutto, si tenta l'impossibile per potergli dare una seconda possibilità. Poi naturalmente la soppressione avviene, ma quando avviene troppo spesso c'è da farsi delle domande, capito?
Certo.
E perché spesso e volentieri non ci sono strutture abilitate o all'altezza di fare lungodegenze, e pertanto, capito?
Certo.
Difatti noi abbiamo offerto anche la nostra disponibilità, adesso il centro della Ninna, ma lo scorso mese ai nostri amici vicini, quelli del rifugio Matildico, che in attesa di costruire una struttura per lupi per lungodegenze, gli abbiamo offerto la disponibilità di poter appoggiarsi a noi, ed è stato molto bello perché sabato è venuto Ivano Chiapponi, che è il direttore, a vedere le strutture, come poterle fare.
Ecco, perché ecco, scusami, tu hai anticipato una delle ragioni, al di là del fatto che io ti ascolto sempre volentieri perché c'hai sempre un sacco di storie da raccontarci, ma in realtà il pretesto era proprio questa nuova collaborazione con questo rifugio Matildico. Io naturalmente vorrò sentire anche Ivano per conoscere di persona, personalmente, come si dice,
certo,
anche questo rifugio, ecco, hai anticipato, insomma, è iniziato una collaborazione, ma non solo. Io ho letto che Pettirosso si lancia in un'avventura ancora più grossa.
Beh, sono due avventure grosse. Una, abbiamo fatto un gemellaggio con la Fondazione Cetacea di Riccione con lo slogan "dove non arrivo io arriva lui", ok?
Sì.
Cioè noi facciamo il bosco, il prato, la campagna e lui fa il mare, la spiaggia, così.
Sì.
E dove lui fa la spiaggia, il mare, non fa il bosco, la campagna, così. E dunque dove non arriva lui arrivo io, cioè è lo slogan di questo connubio.
Sì.
Capito? Perché
sì,
è gente mossa dallo stesso spirito per cui dovrebbe essere mosso un centro, e pertanto insomma siamo contenti di aver avviato queste collaborazioni con queste strutture che non possono che arricchire anche il Petirosso.
È chiaro.
Perché sicuramente la cosa ci fa molto piacere. E poi c'è un'altra cosa molto importante, perché appunto, visto che spesso e volentieri non si sa chi si occupa, la legge finanziaria dell'anno scorso ha previsto dei milioni per il recupero della fauna selvatica, ma se non era un centro, non era un'associazione riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente, non poteva accederci.
Sì,
okay? E
sì,
pertanto le associazioni riconosciute dal Ministero dell'Ambiente sono praticamente le associazioni nazionali, che insomma così, ma spesso e volentieri queste non hanno tantissimi centri, anzi ne hanno veramente una percentuale piccolissima in Italia.
Sì.
E tutti gli altri finiscono sulle spalle di quelli che invece sono locali, che si occupano di una, due, tre province, come ci occupiamo noi invece, cioè noi andiamo e seguiamo anche i carabinieri forestali dove ci chiamano, Veneto, Lombardia, Toscana, Marche, cioè capito?
Certo.
E dunque abbiamo pensato di trovare 5 disponibilità, e abbiamo trovato, dobbiamo solo metterle sulla carta, e faremo 5 sezioni in 5 regioni diverse. È uno dei requisiti per poter diventare associazione nazionale riconosciuta dal Ministero dell'Ambiente.
Ecco, quindi mi hai anticipato, perché quello che volevo chiederti era proprio, quindi che cosa bisogna fare per essere riconosciuti? Avere sedi in almeno 5 regioni, in sostanza.
E allora noi avremo la Lombardia, il Trentino, il Piemonte, l'Emilia Romagna e le Marche.
Perbacco.
Capito?
Quindi.
Dove queste sedi, non saranno sedi campate in aria, ma
certo,
faremo corsi di formazione, faremo iscrizioni, faremo liberazioni, e pertanto insomma non saranno dei centri, ma saranno dei punti del Petirosso dove la gente può prendere notizie, può insomma avere un contatto con il centro Petirosso.
Certo, senti, quindi Lombardia, Trentino hai detto, Marche,
Piemonte,
sì,
Emilia Romagna.
Certo, che è poi il punto dove voi
certo,
state, perché non l'ho detto all'inizio, ma per chi non lo sapesse, il centro fauna selvatica il Petirosso è a Modena. Quindi insomma un bel modo intanto per, come dire, gettare altri semi, mi viene da dire. Ma Piero, che dici, no? Nel senso che avere il Petirosso,
guarda,
diffuso è una bella scommessa, una bella avventura.
Io le scommesse sì, sono delle belle scommesse, dei begli obiettivi, e naturalmente è un impegno sempre in più, però io vedo che anche la formazione delle polizie locali,
sì,
sul soccorso, sul recupero della fauna selvatica, quantomeno il primo soccorso, perché spesso e volentieri, come ho detto prima, non ci sono centri dappertutto, e allora ci sono delle istituzioni che sono sensibili alla cosa, ma non sanno come intervenire sul capriolo che si è incastrato in una cancellata.
Chiaro.
Noi abbiamo iniziato a fare l'anno scorso 2 corsi, fra cui l'ultimo corso sono venute le polizie locali del Veneto e alcune guardie del Parco del Ticino, scusa,
sì,
della Polizia Provinciale di Piacenza. Insomma, abbiamo visto un interesse che adesso ce l'hanno chiesto un altro, poi ne faremo una a marzo, è un corso avanzato, però abbiamo visto questa grossa sensibilità e dunque la gente ci segue, perché per esempio anche con i droni, per la ricerca dei piccoli di capriolo prima sì. che vengano falciati.
Allora noi aspetta Piero ti fermo perché non tutti magari lo sanno, una delle tante e fantastiche iniziative anche sperimentali inteso come all'avanguardia che ad esempio il Petit Rosso ha fatto negli ultimi tempi è stata quella appunto del drone che rilevando la presenza di cuccioli di caprioli ha salvato dalla salvato da ferimenti, uccisioni, strazi, diciamo così, questa specie che normalmente appunto viene il cucciolo viene lasciato dalla mamma da solo perché così è il loro metodo educativo. E questi poveri piccolini vengono tragicamente feriti, uccisi da falciatrici e via di seguito. Quindi scusa, ti ho interrotto, ma solo per spiegare a chi non lo sapesse.
No, hai fatto bene. Che purtroppo vediamo che anche se queste sono cose, insomma, abbiamo notato un certo interesse da parte appunto di queste guardie. Dedicate alla fauna selvatica, sì. ma altre associazioni ci sono state poco riscontro e questo è un peccato perché naturalmente sicuramente è un impegno di spesa, certo. però il Petit Rosso se dovesse fare sempre solo con i soldini che ha sarebbe ancora a 500 metri quadri invece che a 100.000 come è adesso e non sarebbero più di 6.000 animali all'anno che cura, ma certo. sono quasi centinaia. Pertanto insomma non bisogna tardare perché non bisogna mai fare il passo più lungo della gamba, ma sicuramente bisogna migliorarsi. Bisogna migliorarsi, bisogna crescere, perché se uno rimane chiuso nel proprio feudo assolutamente non va
non, non va avanti, certo.
Perché la gente deve sapere cosa fai, perché se non sa cosa fai si chiede, ma perché io dovrei darti qualcosa?
Certo.
In base a che cosa? Capito? E allora questo è importante e noi stiamo facendo veramente tante cose, tante iniziative partiranno, speriamo di che il Covid ci permetta di fare le iniziative in presenza che abbiamo finito di farle a dicembre
certo.
con la liberazione dei Petit Rossi d'inverno a Natale e così, pertanto assolutamente noi speriamo che siano sempre di più i sostenitori e noi dall'altra parte non facciamo altro che promettere che mostreremo cosa facciamo con
certo.
loro 5 per 1000 e con i loro e le loro donazioni.
Senti Piero Milani, Centro Fauna Selvatica il Petit Rosso, dicevi liberazione di 6.000 no, cura di 6.000 animali, naturalmente il Petit Rosso
più di 6.000
tutti quelli che lavorano come il Petit Rosso sono quelli che curano gli animali selvatici con lo scopo naturalmente di riportarli in natura. Purtroppo non tutti possono tornare in natura perché troppo gravi diciamo le menomazioni. E come funziona lì al Petit Rosso? Quanti ne avete stabili, diciamo, di animali?
Stabili diventa sempre difficile fare un conto sì, perché certo, tra quelli sequestrati che sono in attesa di sequestro ma potrebbero essere liberati, tra quelli che sono già pronti per la liberazione ma le condizioni climatiche meteo non le permettono e anche perché non ha senso tenere un animale un mese dentro una struttura che perde la sua dimestichezza a procacciarsi, a predare e poi lo butti fuori d'inverno quando certo. le prede sono molto minori, cioè è un assurdo
Chiaro.
E dunque aspettiamo tempi migliori. E poi ci abbiamo sempre quelli che non riusciamo a reinserire e teniamo, grazie all'Emilia Romagna, perché devo dire che l'Emilia Romagna è sempre un passo avanti per quanto riguarda la fauna selvatica e devo dire che insomma c'è una certa risposta anche da parte delle strutture alla regione
sì.
perché insomma quando c'è una squadra che va avanti insomma e porta a casa dei risultati, insomma, è sicuramente da premiare. Come si dice qua, squadra vincente non si cambia.
Giustamente.
E dunque, insomma, noi teniamo degli animali che praticamente ormai assuefatti all'uomo e pertanto per la formazione di degli universitari che vengono da noi, che sono 15 università che vengono da noi, fra cui anche Veterinari di Barcellona, con l'Erasmus. E poi ci sono i volontari che naturalmente bisogna insegnargli la manipolazione, e dunque lo facciamo su animali che naturalmente non vanno in stress, non hanno paura dell'uomo, sì, ma sicuramente tentano di difendersi o quant'altro. Dunque, saper manipolare bene l'animale vuol dire non andare a peggiorare le condizioni dell'animale e non peggiorare le proprie del soccorritore, certo, capito? Perché certo, naturalmente quando tu arrivi su un animale non sei, non dice: oh, che bello, è il mio salvatore. No, noi siamo un predatore e loro faranno di tutto per divincolarsi, per difendersi. Pertanto bisogna saperlo rendere diciamo inoffensivo, senza andare ad arrecare assolutamente ulteriore danno a quello che può avergli fatto un'automobile, può avergli fatto una caduta da un muretto o altro, e nello stesso tempo lo si può curare tranquillamente. E dunque teniamo questa possibilità di poter tenere una certa percentuale di animali per poter appunto far vedere agli volontari nuovi le varie manipolazioni, certo, capito? Insomma, per dirti che le esercitazioni che uno può vedere anche sulla nostra pagina Facebook, che è sempre molto aggiornata, che abbiamo fatto con le polizie del Veneto, è un capriolo incastrato, ma il capriolo incastrato non era un capriolo vivo, era un capriolo che abbiamo tenuto in freezer fino a che non abbiamo fatto il corso, l'abbiamo gelato, abbiamo fatto vedere come si toglie un capriolo dalle sbarre di un cancello, sì, senza che nessuno, può certo sembrare macabra,
no, ma è chiaro.
Cioè, questa cosa qua può salvare il prossimo capriolo nelle sbarre. Pertanto chi pensa che macabra, insomma, se ne farà una ragione, ma per me invece è una fonte di utilità che serve appunto per formare altre persone che non hanno, si sono trovati sempre davanti a una situazione e non sapevano che cosa fare. Pertanto, insomma, ben vengano queste iniziative qua.
Senti, Piero, com'è il tempo da voi?
Oh, stamattina era veramente freddo, anche perché c'era una punta di vento che davano le previsioni, sì, ma soprattutto di umidità, e dunque penetrava bene.
Ho
insomma,
capito, quindi capito, insomma, un po' di bestiole in difficoltà ci sarà in giro, sicuramente.
Quelle non mancano
mai, purtroppo. Certo.
La notte i ragazzi hanno fatto un intervento in centro a Vignola con i carabinieri, che sono stati bravissimi a catturare un capriolo che era in difficoltà, che continuava a sbattere contro le recinzioni, l'hanno catturato e poi dopo è stato portato presso il centro per le cure, perché a forza di picchiare contro le reti, insomma, di notte, insomma, certo, aveva qualche escoriazione, diciamo.
Certo. Senti, Piero,
intanto ringrazio i carabinieri che sono sempre molto sensibili e attenti a quanto, per quanto riguarda la fauna selvatica.
Senti, Piero, ci sarebbero un sacco di cose da dire, ma il nostro tempo sta finendo. Mi piacerebbe sapere cosa, ad esempio, cosa ne pensi tu dell'ultima uscita di Papa Francesco sulla questione bambini, cani e gatti.
Io ci ho fatto un post anche, se tu guardi.
Sì,
ho fatto un post. Vedi, Papa Francesco mi ha buttato un po', mi ha sconcertato un po'.
Sì.
Per il semplice fatto che prima dice che chi fa più di tre figli è un coniglio, chi non ne fa non va bene. Poi parla di accoglienza quando il Vaticano di accoglienza ne fa veramente poca, per quello che si sa, se non grazie all'8 per mille, ma le associazioni non fanno, non prendono l'8 per mille, pigliano il 5 quando va bene. Poi il governo non gli chiede l'IMU per le strutture che non sono usate per le opere previste dalla Chiesa, e poi cos'è? L'ultima cosa è stato questo, gli animali.
Sì.
Scusa, ma uno che si chiama Papa Francesco prende il nome di un santo che la sua semplicità derivava dall'umanità che gli animali gli trasmettevano, fino a che li ha chiamati fratello Maiale, fratello lupo, sorella gallina, insomma, certo. Tu mi vieni a dire una cosa così?
Sì,
tu dovresti cambiare nome, secondo me.
Insomma, sì, ha fatto, non ci è piaciuto all'uscita.
Sì, perché
proprio.
Se pensi che io ho chiamato mio figlio Francesco proprio per, sì. Non per il Papa, io l'ho chiamato certo, prima certo. Che il Papa si chiamasse così, e gli ho spiegato del perché, dell'importanza di questo nome, sì. Ok? Sì. E difatti una volta mio figlio era piccolo, guarda il Papa, fa, ecco il Papa si chiama Francesco, e fa, e gli ho detto, guarda si chiama, cosa fa? No, non sono io che mi chiamo come lui, è lui che si chiama come me, perché io sono stato chiamato prima di lui così.
E c'ha ragione Francesco, senti.
Questo aveva 4 anni, ok?
Certo. Allora, Piero Milani, Centro Recupero Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso di Modena. Io ti ringrazio molto per essere stato con noi. Naturalmente ci sentiamo, ci teniamo in contatto. Complimenti naturalmente per questi progetti belli e importanti che vogliono dire, insomma, allargare la conoscenza e la consapevolezza, ed è una cosa che serve a tutti e quindi è veramente importante.
Speriamo che ci sia una certa sensibilità nel 2022, perché vedo che questo Covid tende ad inaridire le persone.
Purtroppo sì, avevamo sperato che fosse in qualche maniera un buon, insomma, un'occasione,
che
diciamo,
la coesione
così
fra le persone nel momento del bisogno, invece le ha diviso ulteriormente.
Lo so. Allora io ti ringrazio intanto, Piero, come al solito, e ci teniamo come sempre in contatto. Grazie mille.
Grazie mille a voi, saluto a tutti,
ciao,
e ancora
ciao.
Auguri.
Anche a te, anche a voi, ciao ciao. E allora lasciamo la come dire, grande passione di Piero Milani e il Centro Fauna Selvatica Il Pettirosso. Fatemi dire che mancano poco più, a fine mese insomma chiude la raccolta firme per questa iniziativa europea per dire basta al commercio e alla pratica del finning, cioè del taglio della pinna agli squali per poi essere ributtati in mare. Fatelo, andate su Stop Finning Italy, o comunque se cliccate Stop Finning sul computer ci arrivate tranquillamente, e firmate. È importante, l'unica cosa è che dovete avere un documento, perché quella entra a far parte del milione di firme necessarie perché il Parlamento europeo prenda in considerazione la questione. Invece una notizia positiva ci arriva dalla Sardegna, perché dal 22 di gennaio sarà proibita la pesca dei ricci fino al 2024. Invece altre brutte notizie arrivano per quel che riguarda la peste suina africana, che pare sia arrivata anche qui in Italia, si è trovata in alcuni cinghiali nella zona tra Piemonte e Liguria. Iniziano a arrivare richieste di sospensione della caccia, perché naturalmente peggio è la situazione se poi si ha a che fare anche con questi cadaveri. Allora Cecilia Lietto vi saluta, vi ringrazio dell'ascolto, vi ricordo solo la pagina Facebook Considera l'Armadillo, e ci sentiamo domani alle 16. Ciao a tutti, ciao ciao, ancora buon anno.